Buonasera, questa è Hollywood Party, io sono Dario Zonta e per il cinema e la radio questa sera abbiamo pensato di farvi sentire un classico del cinema di fantascienza, un film in qualche modo epocale che ha fortemente cambiato per certi versi anche l'immaginario cinematografico e quindi di genere, un film con una grande favola politica e sociale che ha avuto un'infinità di sequel televisivi e anche cinematografici. Stiamo parlando di Il pianeta delle scimmie, un film del 1968 con Charlton Heston protagonista assoluto, un film per la regia di Franklin Schaffner, poi vi diremo chi è costui, e abbiamo pensato anche di raccontarvelo, di farvelo sentire perché in questi giorni siamo reduci del Festival di Torino, abbiamo parlato di fantascienza a Torino perché c'è stata una retrospettiva proprio sul cinema di fantascienza post-apocalittico. Il pianeta delle scimmie è uno di questi, si rientra perfettamente nel genere. La prima sequenza che vi facciamo sentire ci immette subito nel clima, posso anche dire filosofico e politico. Siamo su una navicella spaziale chiamata Icarus, l'anno 1972. Il cosmonauta che la sta pilotando, anche se in verità va da sola, è autopilotata, è George Taylor, il quale ha già addormentato, diciamo così, i suoi colleghi Landon Doge e Stewart, che è una donna, e sta per iniettarsi un sonnifero per fare questo viaggio lungo 700 anni che dalla Terra avrebbe dovuto portare questa navicella in un pianeta sconosciuto per ripopolarlo. Taylor, ovvero Charlton Heston, poco prima di addormentarsi, non sapendo se si risveglierà, fa delle valutazioni di carattere generale. Sentiamo.
E questo completa il mio ultimo rapporto prima di toccare la meta. Ora la navigazione è totalmente automatica. Siamo nelle mani dei calcolatori. Ho sprofondato l'equipaggio in un lungo sonno in cui li raggiungerò presto. Fra meno di un'ora saranno 6 mesi che abbiamo lasciato Cape Kennedy. 6 mesi nei profondi spazi. Questo secondo il nostro tempo. Secondo la teoria del tempo del professor Aslein, dato che viaggiamo quasi alla velocità della luce, la Terra è invecchiata di 700 anni da quando siamo partiti. Invece noi, giusto di 6 mesi. Sarà così. Certo è che se la teoria è esatta, gli uomini che ci hanno spedito quassù sono morti e sepolti da un pezzo. Voi che mi state ascoltando ora siete una razza diversa. E spero che sia migliore. Io lascio il 20° secolo senza alcun rimpianto. Ma un'altra cosa, sempre che qualcuno mi stia ascoltando, non è niente di scientifico, è puramente personale. Visto di qui, tutto sembra così diverso. Il tempo, lo spazio, qui perdono di significato. L'individualità è annientata. Io mi sento solo. Ecco fatto. Però ditemi, l'uomo, quella meraviglia dell'universo, l'ineffabile paradosso che ha spedito me fra le stelle, fa ancora la guerra contro i suoi fratelli? Lascia morire di fame i figli del suo vicino?
Dopo questo prologo arrivano i titoli di testa con le musiche, tra l'altro straordinarie, di Jerry Goldsmith, che ha fatto un lavoro molto specifico per trasformare, per restituire questa sensazione di estraneità che è tipica di questo film e di alcuni film di fantascienza del genere. Allora, il film è tratto da un romanzo che è Il pianeta delle scimmie di Pierre Boulle. Questo romanzo poi è stato tradotto, è stato ridotto, è stato adattato e ha subito diverse trasformazioni nella sceneggiatura da un gruppo di sceneggiatori, da Rod Serling, che era lo sceneggiatore della serie famosissima di Ai confini della realtà, che fu ingaggiato pure per fare la sceneggiatura, ed era un autore, Rod Serling, che aveva un piglio molto particolare riguardo alle storie con temi sociali e politici. Il regista appunto è Franklin Schaffner, che fu proposto da Charlton Heston. Charlton Heston in questo film non è solo l'attore protagonista, ma come spesso avviene nel cinema hollywoodiano è un attore che influisce molto sulle scelte produttive e anche creative, tanto da appunto proporre il regista, che era in verità un regista televisivo che aveva fatto anche dei documentari, tra i quali uno sulla Casa Bianca. Il produttore è Jacobs, che aveva avuto l'idea, voleva fare un film che avesse lo stesso impatto di King Kong. Il finanziatore vero e proprio ovviamente è Richard Zenuck della Fox, e che non era affatto sicuro del successo del film. Infatti fece fare diverse prove di trucco, diversi tentativi prima di così decidere di finanziare. Il secondo sceneggiatore è Michael Wilson. Allora torniamo nel film. Il viaggio si è concluso, ma non è come avevano previsto i nostri cosmonauti, perché c'è una sorta di ammaraggio. La navicella Icarus entra dentro l'atmosfera di un pianeta. Tra l'altro questa sequenza, per motivi finanziari di budget, fu fatta tutta in soggettiva. Noi non vediamo la navicella penetrare l'atmosfera e cadere sul pianeta, ma è una soggettiva veramente molto molto interessante. Sentiremo adesso dei rumori, la navicella è ammarrata su un lago, e il comandante Taylor, che si è svegliato, sveglia i suoi cosmonauti e trovano la donna del gruppo, l'unica donna del gruppo. Non è irrilevante che sia morta l'unica donna del gruppo, morta, e devono uscire fuori dalla navicella.
Landon, lancia l'ultimo segnale.
Quale segnale?
Alla Terra, che siamo arrivati.
Sì, va bene.
Apri il portello prima che manchi l'energia.
È inutile, è già mancata.
Lascia andare, abbandono nave.
L'ammaraggio è compiuto. I tre cosmonauti sopravvissuti salgono, anzi si buttano in questo lago salato, e salgono sul canotto mentre la navicella spaziale sta affondando. La scena dell'atterraggio, dell'ammaraggio, fu girato sul fiume Colorado in un punto chiamato il Lago dei Padri. Il film inizialmente si pensava di girarlo nella Monument Valley, troppo legato ai film di western, e i produttori cercavano un territorio, un paesaggio che rendesse di più il tema dell'estraneità. Il capitano Taylor, prima di uscire dalla navicella, guarda il calendario e si accorge che siamo nell'anno 3978. Sono passati 2000 anni nel tempo della Terra da quando sono partiti.
Beh, dove siamo? Tu ne hai idea, comandante?
Siamo a circa 320 anni luce dalla Terra, su di un pianeta senza nome che orbita intorno a una stella nella costellazione di Orione. Ci sono andato vicino? Quella potrebbe essere Bellatrix.
Troppo bianca per essere Bellatrix.
Non c'è stato tempo di udire i nastri. Proprio non sai dove siamo, vero? Che è successo? Non avevamo in programma un ammaraggio.
Per me la questione non è tanto dove siamo, ma in che epoca siamo.
Va bene, abbiamo dormito abbastanza per reggerci in piedi. Cominciamo a guadagnarci gli arretrati. Dodge, tu fai l'esame del suolo. Hai il geofono?
Sì.
Contatore Geiger?
C'è.
Vediamo. Una pistola, 25 caricatori, pronto soccorso, cinepresa, TX-9. Abbiamo viveri e acqua sufficienti per 3 giorni.
Quanto è lungo un giorno?
Domanda lecita. Landon! Ehi, Landon! Vuoi unirti alla spedizione?
Scusa, pensavo alla Stuart. Che cosa sarà successo?
Fuga d'aria, è morta nel sonno.
Non ne sembri molto rattristato.
È un po' tardi per piangerla, è morta un anno fa.
Questo significa che siamo lontani dalla Terra da 18 mesi.
Dal nostro tempo. Sei diventato grigio. A parte questo, sei molto vivace per un uomo di 2031 anni. Avevo guardato gli orologi, confermavano la teoria di Aslein. Noi siamo lontani dalla Terra ormai da 2000 anni. Lustro più, lustro meno. Non riesci ad accettarlo, eh? Il tempo ha cancellato tutto ciò che hai conosciuto. È tutto polvere.
Provalo. Se non possiamo tornare, resta solo una teoria.
È una realtà, Landon. Accettala. Dormirai meglio.
Qui non ci cresce niente. C'è solo una traccia di carboidrato. Tutto l'azoto è imprigionato nei nitrati.
Nessuna ionizzazione pericolosa?
No.
Beh, se qui non esiste vita, abbiamo soltanto 72 ore per trovarla. È il tempo che dureranno i viveri. Andiamo.
In che direzione?
Di là.
Per ragioni particolari?
Neanche una. Andiamo.
I tre cosmonauti sbarcano e sentiremo Taylor fare una grossa e grassa risata perché uno dei due, Landon, ha piantato una bandierina americana. Allora, il film è uscito alla fine degli anni 60. Gli anni 60 sono l'apice della programmazione spaziale e gli astronauti erano considerati dei veri e propri eroi. Qui invece li vediamo smarriti, divisi, confusi, e Taylor, che è il comandante, ci appare, come sentiremo fra poco, ma lo abbiamo già capito, come un personaggio molto cinico e molto misantropo, non proprio, diciamo così, un eroe. Siamo, ricordiamoci, anche alla fine degli anni 60 e quindi l'influenza del Vietnam, della guerra del Vietnam, come disse la famosa critica Pauline Kael, si faceva sentire. I soldati non sono più degli eroi e quindi anche gli astronauti non sono più i salvatori della patria.
Quanta acqua c'è?
8 once. È tutto un mistero. Tuoni e fulmini e niente pioggia. Una notte nuvolosa, quella strana luminosità e non ci sono lune.
Se potessimo fare il punto.
Che cosa te ne faresti? Ti ho detto dove sei e quando ci sei.
Va bene, va bene.
Sei a 300 anni luce dal tuo prezioso pianeta. I tuoi consanguini sono morti e dimenticati da 20 secoli. 20 secoli! Anche se tornassi ti prenderebbero per qualcosa caduto da un albero.
Oh, via, Taylor, non infierire.
C'è una sola realtà ed è che siamo qui. Se non ti aggrappi ad essa sarebbe meglio che fossi morto.
Sono preparato a morire.
È preparato a morire. Che frase stoica e storica. Registriamo un'altra vittoria dello spirito umano. Mi vuoi aiutare a capire una cosa? Perché ti mettesti in nota per questo viaggio? Ti offrissi volontario? Perché? No, non importa, ti illumino io. Eri uno dei ragazzi d'oro del corso del 72. Quando ti selezionarono per la grande impresa non potesti ritirarti o avresti tradito il prototipo del baldo americano.
La vuoi piantare?
Oh, e la gloria, non scordiamo la gloria. C'è una tua statua in bronzo in grandezza naturale in qualche piazza della tua città. O forse a quest'ora si è ossidata e non riescono più a leggere il tuo nome. Ma non sia mai detto che scordiamo i nostri eroi.
Taylor, te lo dico per l'ultima volta, piantala!
E c'è un altro particolare. L'immortalità. Tu volevi vivere per sempre, vero? Boh, ci sei riuscito. A parte me e Dodge sei riuscito a vivere più di ogni altro vivente. E con la morte del nostro grazioso tenente Stewart saremo certamente gli ultimi della specie. Hai ottenuto quello che volevi. Che sapore ha?
Ok, mi hai letto bene dentro. Ora aspetta che leggo te.
Non disturbarti.
Dodge là non è affatto come me, però è coerente. Camminerebbe nudo in un vulcano in eruzione se pensasse di potervi imparare qualcosa che non sa nessun altro. Ma tu non cerchi niente. Tu sei negativo.
E non sono preparato a morire.
Vorrei sapere perché no. Per te la vita era priva di significato. Disprezzavi il prossimo. Allora che hai fatto? Sei scappato?
No. Non è così, Landon. Anch'io cerco qualcosa. Ma i miei sogni non sono come i tuoi. Non posso fare a meno di pensare che da qualche parte dell'universo deve esserci qualcosa migliore dell'uomo. Deve esserci.
Trovano una pianticella, che comunque è il primo segno di vita.
La vita. Dove ce n'è un'altra. E un'altra. E un'altra.
Troviamole.
La ricerca della vita sfocia in una scoperta impressionante, ovvero all'apice di una montagna rocciosa vedono qualcosa che assomiglia a degli spaventapasseri. Si avvicinano, scoprono che non sono esattamente degli spaventapasseri. Poi durante il film capiremo la funzione di queste figure, di queste rappresentazioni messe proprio al confine con una zona vietata che è quella da dove venivano i tre cosmonauti, è una zona invece abitata. Ma abitata da chi? E qui iniziamo le prime scoperte. È molto graduale. Devo dirvi anche che la prima parte del pianeta delle scimmie, secondo me, è molto bella. Proprio quella che ha a che fare con questo allunaggio, questo ammaraggio, questo atterraggio su un pianeta altro, questi dialoghi tra i cosmonauti che sono pregnanti e questa ricerca di una vita che loro incontrano, ma una vita che allora appare completamente al rovescio, perché incontreranno una comunità di umani vestiti di niente, quasi spogli, che si comportano come degli esseri primitivi e che soprattutto non parlano.
Almeno non hanno tentato di morderci.
Dio li benedica, sono vegetariani.
Sono più o meno esseri umani, ma credo che siano muti. Siamo scesi a una fermata sbagliata.
Procuriamo di essere ottimisti, Landon. Guarda il lato più roseo. Se questo è il meglio della popolazione, entro 6 mesi noi qui saremo al governo.
Questo urlo che sentiamo, un urlo feroce e paurosissimo, è l'inizio di una scena straordinaria, che è una scena di caccia, attraverso la quale noi scopriamo l'esistenza di un mondo alla rovescia. La caccia è portata dalle scimmie, mentre ad essere cacciati sono gli umani. Taylor, interpretato appunto da Charlton Heston, è bellissimo il momento in cui scopre, sgrana gli occhi vedendo queste scimmie con i fucili sopra i cavalli cacciare come fossero degli animali, perché sono considerati tali, gli esseri umani. È una scena che ci ricorda anche qualcosa che ha a che fare con il mondo coloniale, con l'occupazione dei territori, perché da qui inizia tutta questa lettura al rovescio, sia dal punto di vista dei temi razziali, sia dal punto di vista del darwinismo al contrario, che è la caratteristica del pianeta delle scimmie. È una sequenza che impressiona noi anche oggi, immaginiamo che impressione possa aver determinato negli spettatori alla fine degli anni 60. Durante la scena, la battuta di caccia, Taylor viene ferito alla gola e lo ritroviamo in una sorta di laboratorio medico dove degli scimpanzé, delle scimmie lo stanno curando.
Qual è quello che portava strani indumenti?
È questo qui.
E vivrà?
Non lo so. Questo animale ha perduto parecchio sangue. Qui non c'è uno specillo. Lo trovi?
Sì, dottore. Questo posto è sporco, dottore.
Dottoressa, questi animali sono sporchi. Puzzano. Sono portatori di germi patogeni. Perché non li puliscono prima di portarli qui?
Non sembra soddisfatto del suo lavoro.
Sono poco più di un veterinario in questo laboratorio. Aveva promesso di parlare di me al professor Zaius.
L'ho fatto, ma sa quanto sia prevenuto contro noi scimpanzé.
Ma allora dov'è l'integrazione razziale? Lei si è piazzata, perché io no?
Ma che dice piazzata? Sono una semplice psicologa veterinaria. Non abbiamo nessuna autorità.
Comunque non si lamenti. Voi avete ottenuto spazio e apparecchiature.
Questo solo perché il professor Zaius si rende conto che il nostro lavoro è importante. Le basi tecniche della chirurgia scientifica del cervello sono state poste proprio qui, attraverso studi sulle funzioni cerebrali di questi animali.
Questo non toglie che siano sporchi. E il loro morso è settico. Ecco, guardi qua. Gli regga la testa.
L'incontro con il pianeta, il mondo delle scimmie, è straordinario e incredibile anche per come è strutturata la società delle scimmie. Lo veniamo a scoprire pian piano, ma anche adesso, in questo momento del film, quando appunto la dottoressa Zira si lamenta di una superiorità politica e di potere di suoi simili, capiamo che c'è una gerarchia. La gerarchia è la seguente: i gorilla in questo film, che sono quelli dalla pelle nera, erano i lavoratori manuali e i soldati, quelli più scuri. Gli oranghi, che hanno invece la pelle più chiara nel film, sono i controllori della politica, della tradizione popolare, della cultura, mentre gli scimpanzé, quelli ad esempio interpretati da Zira e da Cornelius, sono invece gli accademici, gli scienziati, ma sono anche il punto più vicino, come scopriremo, agli esseri umani. Nel libro invece tutti i gorilla, gli oranghi e i scimpanzé erano tutti socialmente pari, invece nell'adattamento, questo per farvi capire quanto i sceneggiatori hanno immesso del loro credo, hanno trasformato la storia in una sorta di allegoria sui pregiudizi razziali, e tutto ciò effettivamente ha reso molto interessante questo film ancora oggi.
Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, Julius. Come va il nostro paziente?
Stazionario. Appena gli apri la gabbia ricomincia a gesticolare.
Beh, che cosa vogliamo stamani, eh? Vogliamo qualcosa?
Avanti, dimmi. Dimmi, su, su. Vogliamo un po' di zucchero, goloso.
Faccia attenzione, può farle del male, dottoressa.
Oh, che sciocchezze, è talmente docile.
Sono tutti docili finché non ti addentano.
Beh, occhi vivi. Andiamo meglio con la gola? Fa ancora male, vero?
Visto? Continua a far finta di parlare.
Questo occhi vivi è interessante. Si sforza di articolare parole.
È la loro natura, non fanno altro che imitarci. E ora?
Sembra che voglia qualcosa.
Io starei attento, dottoressa. Che le dicevo? Riprovaci e ti spezzi il braccio! Buongiorno, eccellenza.
Professor Zaius.
Apri, per favore.
Oh, sono così contenta che sia potuto venire. Professore, eccolo, è qua. Occhi vivi. Fa vedere. Avanti, fa come sempre. Parla. Avanti, parla ancora. Ecco, riesci a crederlo?
Sì, divertente. Un uomo che si comporta come una scimmia.
Professore, potrei giurare che le sta rispondendo.
È particolarmente versato per la mimica.
È una bestia insolita. Usa quelle vecchie coperte come indumenti. Mi chiedo quale quoziente raggiungerebbe nel test di destrezza manuale.
Un animale?
Guardi, sta muovendo le dita.
Soltanto perché ha visto lei che le muoveva.
Ma probabilmente ha capito.
L'uomo non ha nessuna facoltà di comprensione. Gli si può insegnare qualche semplice esercizio, niente di più.
Mi dispiace di non essere d'accordo. Secondo i miei esperimenti...
Dottoressa, lei è molto giovane. La neurochirurgia sperimentale su questi animali è una cosa e ne riconosco pienamente la validità. Ma i suoi studi sul loro comportamento sono tutt'altra cosa. Opinare che noi... possiamo apprendere qualche cosa sulla natura delle scimmie dallo studio dell'uomo è un'assurdità. Inoltre l'uomo è dannoso. Quando non riesce a trovare il suo sostentamento nella foresta, si riunisce in branchi e invade le nostre campagne e devasta le nostre culture. Più presto l'uomo sarà sterminato e meglio sarà. È un problema di sopravvivenza per le scimmie.
È questa che voleva, dottoressa?
Ah, sì, grazie. Occhi vivi, ho un bel regalo per te. Mettetela con lui.
Rientriamo, anzi usciamo dal film per rientrarci immediatamente, ma siamo già nella materia, nel nostro elemento. Vale la pena dire un paio di cose al riguardo. La prima è che Taylor, in seguito alla ferita avuta al collo, non riesce a parlare. C'è un aneddoto da vita sul set che ci dice che Charlton Heston durante le riprese si ammalò. E pur di non perdere giorni di ripresa, gli sceneggiatori e i produttori si inventarono questo escamotage che lui non poteva parlare. Effettivamente sembra un escamotage molto appropriato perché rende credibile questa graduale rivelazione del mondo del pianeta delle scimmie, perché se Taylor avesse potuto parlare, e nessuno degli esseri umani lo fa nel film, quindi lui è uno anomalo, subito sarebbe venuta meno una suspense, una caratteristica del film. E invece questa idea rende il film per una sorta di mistero intorno a questo umano che sembra più intelligente degli altri. C'è un'incongruenza nel film, questo va detto, perché le scimmie parlano comunque in inglese e Taylor avrebbe dovuto intuire che è caduto sulla Terra e non su un altro pianeta, perché parlano in inglese. E quindi l'idea originaria era quella che lui imparasse l'idioma delle scimmie, ma i produttori, soprattutto Zanuck, si oppose perché pensavano che fosse troppo complicata questa via. Va bene, questo è il cinema, sospensione della credulità, e quindi lo accettiamo. Adesso torniamo nel film, perché nella gabbia, perché gli umani sono trattati come delle bestie, come gli animali, di Taylor viene messa una femmina, tra l'altro molto carina, che è Nova, interpretata da Linda Harrison, che è ex Miss Maryland, nonché fidanzata del produttore Zanuck. Allora, mentre Nova e Taylor tentano un approccio, la dottoressa Zira incontra il suo fidanzato Cornelius e parlano da scienziati accademici di questo umano così diverso.
Cornelius, su, vieni su.
Devi lavorare stasera?
No.
Nemmeno io.
Cornelius. Ecco, questo è Occhi Vivi.
Eh?
Quello di cui ti stavo dicendo.
Che ha di tanto speciale?
Guarda. Ciao, Occhi Vivi. Come va la gola oggi? Guarda, lei ricorda.
Ricorda che?
La trasfusione del sangue.
Gira, andiamo, sai che è impossibile. Ehi, attenta, che arriva il grande capo.
Ha qualcosa che lo preoccupa. In questi giorni non fa che girare intorno al laboratorio. Buongiorno, professore. Lei conosce il dottor Cornelius, il mio fidanzato?
Ma certo, il nostro patito del piccone. Mi è stato detto che tu stai preparando un'altra spedizione archeologica.
Col beneplacito dell'Accademia.
L'impresa avrà bisogno del mio appoggio, naturalmente.
Veramente ci contiamo.
Cornelius, un consiglio amichevole. Mentre scavi le antichità, sta attenta a non seppellire la tua reputazione.
Il villaggio delle scimmie, che tra l'altro era stato costruito, la città delle scimmie era stata ispirata all'architettura di Gaudì e alle caverne della valle di Gorem in Turchia, ha un aspetto primitivo. Queste scimmie possono fare degli interventi anche chirurgici, sono avanzate da un punto di vista scientifico, però non dal punto di vista dell'organizzazione sociale e anche dell'organizzazione della città. E adesso troviamo Taylor in una gabbia all'esterno che tenta in tutti i modi di far capire, soprattutto alla dottoressa Zira, che lui può parlare e può scrivere. Poi sulla sabbia quindi scrive con un legno, scrive una parola, però il dottor, anzi il professor Zaius, e qui capiamo che il professor Zaius ne sa di più di quel che si pensi, se ne accorge e non dice niente. Un altro essere umano dentro la gabbia cancella la scritta e nasce una colluttazione tra Taylor e quest'altro essere umano, che finisce, termina con l'intervento degli scimpanzé, un intervento che porterà nuovamente Taylor in infermeria.
Prendimi un collare e un guinzaglio. Lo porto via di qui.
È cattivo, dottoressa, ed è contro il regolamento.
Fa quello che dico. Tu non mi farai del male, vero, Taylor?
Pura destrezza. Ah, gli uomini non possono scrivere.
Caro, tu sei uno scienziato. Non credi neanche ai tuoi occhi.
Dove hai imparato a far questo? Scuola pubblica. Jefferson di Fort Wayne. Nell'Indiana. In quel pianeta da cui dici di essere venuto? Ah. Può darsi che sia intelligente, però è anche pazzo.
Cornelius, ti prego. Dodge fu ucciso nella caccia. Che ne è stato di Landon? Non lo so.
Caduti giù dal cielo insieme a te?
Non caduti, volati.
Volare è scientificamente inammissibile.
E anche se non lo fosse, perché volare? A che ci porterebbe?
Avete carte geografiche?
Noi siamo qui. Tu fosti catturato qui.
Cadesti nell'acqua qui. Andaste a riva, camminaste attraverso il deserto, le montagne, per molti giorni e notti, e raggiungeste la giungla.
Assolutamente impossibile.
Cornelius, ma perché insisti nel provocarlo?
Nessuno può sopravvivere nella zona proibita. Lo so, ci sono stato, l'ho vista.
E allora come spiega che io esisto?
Non me lo spiego. E non cercherò di spiegarmelo.
Ma allora la tua teoria, Cornelius? L'esistenza di qualcuno come Taylor potrebbe provarla.
Zira, vuoi che mi faccia tagliare la testa?
Non essere sciocco. Se è giusta, la accetteranno per forza.
No, davvero.
Cornelius ha prospettato un'arditissima ipotesi.
Ma forse è sbagliata.
Che la scimmia è l'evoluzione di una specie inferiore di primati, probabilmente l'uomo. Nel suo viaggio nella zona proibita, Cornelius ha scoperto tracce di una civiltà molto più antica della nostra.
Ma le prove erano molto scarse.
Me le ritenevi sufficienti?
Sì, ma prima che Zaius e mezza Accademia trovassero eretica la mia teoria.
Come può essere eretica una verità scientifica? E se Taylor fosse esattamente la prova che ti occorreva? Una mutazione, l'anello mancante fra i tuoi primati non evoluti e la scimmia.
Suscettibile, eh?
Io non sono un anello mancante.
Se lo fosse davvero, le sacre pergamene sarebbero tutte una favola.
Beh, può darsi che lo siano.
No, grazie. Non mi cimento in certe battaglie.
Cornelius, sì, scimmia!
Mira, ascoltami. Noi abbiamo davanti un bel avvenire. Il matrimonio, brillantissima carriera. Sto per avere un aumento. Il professor Zaius.
Hai dimenticato il nostro appuntamento, Cornelius?
Oh, no. Stavo riunendo i miei appunti.
Conoscete il dottor Maximus, naturalmente, il nostro commissario per gli affari animali.
Ah, sì, certo, è un piacere rivederla.
Ma cos'è quello?
Un uomo, dottor Maximus.
Lo so che è un uomo. E lei conosce la norma. Non si possono condurre gli animali fuori dai recinti, tanto più quando siano sprovvisti di guinzaglio.
Sì, dottore, ma questa creatura è un caso speciale.
Perché speciale?
Stiamo compiendo un nuovo esperimento.
Non sarebbe più indicato che lo facesse nel suo studio?
Sì, professore.
Guardiani, riportate questa bestia nella sua gabbia.
Cosa è questo?
Un giocattolo. Galleggia nell'aria.
Zira,
lo provi.
Assurdità.
Questa cosa che galleggia nell'aria non è altro che un aeroplanino di carta che aveva costruito con le sue mani, che aveva fatto con le sue mani Taylor per dimostrare la sua intelligenza, non solo, ma anche la sua storia, che erano arrivati appunto volando, cosa che per le scimmie era una cosa incredibile. Entra il dottor Zaius, appunto, che poi farà a carta straccia di questo aereo di carta. Il professor Zaius ha ampiamente capito che Taylor è un grande problema, è un grande rischio per la tenuta sociale della sua comunità. Quindi decide di castrarlo. Taylor si ribella e fugge.
Taylor! Ma perché sei fuggito?
Si allontani.
Quest'uomo è affidato a me.
Non più, ora ne ha la custodia il ministro della scienza.
Toglimi quelle zampacce di dosso, maledetto sporco gorilla!
Nessuno vuole ascoltarmi. Solo tu.
Nova. Tu? Nova. No.
Sì, io Tarzan, tu Jane.
Ehi, aspettate! Che fate? Lasciatela stare! Lasciatela stare! Dove la portate? Disgraziati! Maledetti! Dove la portate? Disgraziati! Carogne!
Zitto, è normale!
Se ti acchiappo!
Io ho detto zitto!
È un manicomio! Un manicomio!
Ora non ho neanche te. Pensa, io che ho bisogno di qualcuno. Sulla terra mai successo. Oh, c'erano donne, tante donne per fare l'amore, ma senza amore. Era quello il mondo da noi costruito. Perciò me ne andai, perché non c'era nessuno per cui restare. Ti ho raccontato della Stuart. Avevamo con noi una bella ragazza. Il carico più prezioso che ci eravamo portato.
Lei doveva essere la nuova Eva, col nostro focoso e appassionato aiuto, è chiaro. Forse anche se non moriva, non sarebbe arrivata fin qui. Io mi domando se mi ami. Puoi amare, mi domando. Non sei intelligente come la Stuart, ma sei la sola ragazza. Guarda, guarda. Ti ho insegnato a sorridere.
Allora, finalmente Taylor parla. Allora, questo è un film che per 30 minuti non ci fa vedere le scimmie e che per altri 30 minuti non fa parlare il protagonista. Ma questo è molto ben architettato e rende la suspense molto alta. Dal momento che Taylor parla, ovviamente cambia il tono e anche il senso politico del film. Diciamo qualcosa sulla scelta di Charlton Heston, che è un protagonista assoluto. Allora, per Taylor si era pensato, Jacobs, il produttore, aveva pensato di chiamare Marlon Brando. Pensate un po' cosa poteva essere il pianeta delle scimmie con Marlon Brando. All'epoca però fu poi pensato che un attore anti-establishment come Marlon Brando, una personalità così contro, non avrebbe, cioè avrebbe anzi alterato il simbolismo e il significato politico del film, perché Heston veniva da una serie di film in cui ha rappresentato l'eroe. Ha rappresentato la civiltà americana, ha rappresentato il potere americano. Ricordiamo fin come, soprattutto quelli degli anni 60, quindi precedente a questo, come 55 giorni a Pechino, El Cid, cartoon, in cui lui combatte contro, è il difensore dell'impero occidentale e che combatte contro le rivolte locali. E per decenni questo è stato Charlton Heston. Ora lo prendono e gli fanno fare questo personaggio cinico, misantropo, un controeroe, lo tirano giù dal piedistallo. Però serviva una personalità attoriale di questo tipo. Tant'è che poi Charlton Heston nel cinema di fantascienza a seguire farà tanti importanti ruoli, come in 2022 I Sopravvissuti, sempre del genere post-apocalittico, Ultimi uomini sulla Terra dopo la crisi nucleare, oppure Occhi bianchi sul pianeta Terra, oppure tutti i film degli anni 70 catastrofici, di cui Charlton Heston era il personaggio principale. Quindi la scelta tutto sommato è funzionale ed Heston riesce bene a interpretarlo. E rientriamo nel film e c'è il processo a Taylor.
Seduti! Questo tribunale speciale dell'Accademia Nazionale apre la seduta. Presiede il presidente dell'Accademia. Alla mia destra il dottor Maximus, commissario per gli affari animali. Alla mia sinistra il professor Zaius, ministro della scienza e primo difensore della fede. Pubblico accusatore il dottor Honorius, vice ministro della giustizia. Cancelliere, aveva istruzioni perché la bestia fosse lavata. Dagli stracci che porta emana un fetore che è un'offesa per la dignità di questo tribunale.
Potete procedere, dottor Honorius.
Col vostro permesso, signor presidente, il tribunale non ha ancora precisato il vero scopo di questo processo.
Tu avevi chiesto un'opportunità di sottoporci il tuo caso e quindi dovresti sapere perché sei qui.
Io credo che al minimo quest'uomo abbia il diritto di sapere se c'è o no un'imputazione a suo carico.
Mi oppongo. Questo elemento di prova è senz'altro un uomo. Pertanto non ha nessun diritto per la nostra legge.
Beh, dottoressa Zira, questo è un uomo o non lo è?
È dissimile da qualsiasi altro uomo che abbiate mai visto. Come speriamo di provare?
Risponda alla domanda, dottoressa. È un uomo o no?
Signor Presidente, forse questa domanda è il punto in discussione. Costui è un uomo, è un anormale o uno scherzo di natura?
Mi oppongo.
Mi associo. Ora, dottoressa Zira, in tutta franchezza lei deve ammettere che l'imputato non è una scimmia e pertanto non ha diritti, secondo la legge delle scimmie.
E allora perché lo si chiama imputato? Vostro onore lo deve ritenere colpevole di qualcosa.
Non è qui per essere giudicato, è solo un elemento di prova. È un'eresia scientifica quella che si sta giudicando qui.
Ben detto, professor Zaius. E avvertiamo i nostri amici che mettono a repentaglio le loro carriere difendendo questo animale.
Allora, mi difendo da me.
Dottoressa, vuol dire a occhi vivi di stare quieto?
Io mi chiamo Taylor.
Cancelliere, riducetelo al silenzio.
Aspettate, no.
La pubblica accusa proceda.
Dotti giudici, il mio compito è facile. Si basa sul nostro primo articolo della fede. L'Onnipotente creò la scimmia a sua immagine e somiglianza. Le dette un'anima e una mente. E la volle separata dalle bestie della foresta. E la fece padrona del pianeta. Sacre verità che sono di per sé manifeste. Lo studio che si addice alle scimmie è quello della scimmia. Ma alcuni giovani cinici hanno scelto lo studio dell'uomo. Sì, scienziati perversi che avanzano un'insidiosa teoria chiamata evoluzione.
Veniamo al punto, dottor Honorius.
L'accusa sostiene che la dottoressa Zira e un corrotto chirurgo di nome Galeno hanno fatto esperimenti su questa bestia ferita, alterandone i tessuti del cervello e della gola per produrre un mostro parlante.
È una menzogna!
Moderi i termini, dottoressa.
E noi avremmo creato anche la sua mente? Non solo quest'uomo può parlare, ma può pensare, può ragionare.
Quello può ragionare? Con il permesso del tribunale, vorrei demolire questa facezia con un interrogatorio diretto.
Proceda, dottore, ma non trasformiamo quest'udienza in una farsa.
Occhi vivi, spiega alla corte il senso del secondo articolo della fede.
Non so niente della vostra religione, io questo lo ammetto.
Certo, non sa niente della nostra religione perché non può capirla. Vuoi dirci perché tutte le scimmie furono create uguali?
Certe scimmie sembrano più scimmie delle altre.
Ridicolo. Vuoi dirci, occhi vivi, perché voi uomini non avete un'anima? Qual è la prova che una scintilla divina illumina il cervello scimmiesco? Eh?
Leggilo per me.
Poiché all'imputato è stato proibito di parlare in propria difesa, egli domanda che la seguente dichiarazione sia letta e verbalizzata.
La legga pure lei, la legga.
Io sono venuto da un pianeta di un sistema solare diverso. Sono un esploratore dello spazio.
Basta, basta, vediamo quel foglio. È uno scherzo. È di gusto discutibile.
È forse uno scherzo alla ricerca della verità su quest'uomo?
Dottoressa, qui affermate che una nave interplanetaria affondò in un lago salato del nostro deserto orientale. Affermate anche che Occhi Vivi aveva due compagni intelligenti con sé al momento della sua cattura.
Questo è quanto asserisce lui.
Signor Presidente, con lodevole previdenza, io credo che la pubblica accusa abbia ordinato di radunare tutti i bimani sopravvissuti che furono catturati nella caccia.
È vero, professore.
Benissimo. Allora io suggerisco di andarvi a esaminare.
La scena del processo, che è quella che stiamo sentendo, è di fatto la più politica del film. Tra l'altro i vari riferimenti alla repressione alludevano sicuramente alla caccia alle streghe, di cui furono vittime soprattutto lo sceneggiatore Wilson, ma anche la Hunter, che è una delle protagoniste del film, perché questo è anche un film politico. Tra l'altro c'è una sequenza che non si vede durante, c'è un'immagine che non possiamo se non raccontarvi durante la scena del processo, in cui i tre oranghi si mettono nella posizione della famosa posizione non vedo, non sento e non parlo. È un'immagine molto forte, quando non vogliono sentire la verità che gli viene proposta da Taylor. Siamo ora in giro nel villaggio delle scimmie per cercare il secondo compagno di viaggio, perché il primo è morto, il secondo è scomparso e purtroppo lo scopriamo sì vivo, ma praticamente un vegetale.
È quello, è lui, è Landon.
Quale?
È quello alto, là in fondo.
Riconosci la tua affinità con qualcuna di quelle creature?
Con una sì.
Bene, allora identificala, parlagli.
Landon. Landon. Che cosa gli avete fatto? Voi lo sapevate?
No, io lo giuro, io non avevo mai veduto quell'uomo.
Sei stato tu. Gli hai strappato il cervello, maledetto babbuino!
Dopo questa tremenda scoperta, certo Nelson Taylor è l'ultimo essere umano rimasto, come un po' quello di Silent Green, che non è l'ultimo ma quasi, come Occhi Bianchi sul pianeta Terra, e rientrano nelle aule del tribunale.
L'esemplare umano che avete visto fuori aveva subito una frattura del cranio nel corso della caccia. Due valenti chirurghi veterinari sotto la mia direzione sono riusciti a salvargli la vita. Ma quella bestia non aveva il dono della parola e non lo avrà mai, naturalmente.
Ci hai pensato tu, maledetto! Gli hai tolto la memoria, gli hai tolto l'intelligenza ed è quello che vuoi fare a me!
Cancelliere, imbavagliatelo!
Maledetti sporchi barbari!
Con il permesso del tribunale, io per primo riconosco che questa creatura non può essere venuta da un altro pianeta. Però questo è certo. Egli viene da qualche luogo della zona proibita. Egli ci ha descritto quella regione, posso dire con precisione, perché io ci sono stato.
Lei sarebbe stato nella zona proibita?
Sì, signor Presidente, un anno fa, con il permesso speciale dell'Accademia.
E cedette in zelo e il suo permesso di viaggio fu immediatamente revocato.
Sì, professore, questo è vero, grazie a lei, ma non prima che io avessi scoperto le prove di una civiltà scimmiesca esistita molto prima che fossero scritte le sacre pergamene.
Mi oppongo. Tutto questo è profano e irrilevante.
Mi associo. Le sue teorie archeologiche non hanno alcun peso nei riguardi della natura di questo essere.
Li lasci parlare, signor Presidente, li lasci parlare.
Signori, le nostre teorie hanno un peso sulla sua identità.
E come?
Beh, vogliamo supporre, come ci detterebbe il senso comune, che la storia del prigioniero sia falsa. Ma se egli non è arrivato qui da un altro pianeta, allora è certamente scaturito dal nostro. Sì, scaturito. E come veterinaria psicologa, io non ho trovato nessuna minorazione fisiologica che ci spieghi il perché gli uomini siano muti.
Mi oppongo.
Mi associo.
I loro organi della parola sono perfetti. Il difetto quindi non è anatomico, ma è psicologico.
Mi oppongo.
Mi associo.
Si associ a tutte le opposizioni, ma affronti la verità.
Sì, guardate questa meraviglia, questo paradosso vivente, questo anello mancante della catena evolutiva.
Silenzio là! Si passa il limite.
Ci sono gli estremi per una incriminazione.
Sì, certo. L'accusa incrimina i dottori Zira e Cornelius per affronto a questo tribunale, per insinuazioni ed eresia scientifica.
Pertanto, questo tribunale esaminerà gli elementi di prova presentati. Dopodiché emetterà il verdetto. Quanto alla incriminazione richiesta e ai provvedimenti per il caso in questione, l'udienza è aggiornata.
Taylor viene portato via dopo la condanna dall'aula del tribunale e viene portato innanzi al dottor Zaius, che è interpretato da Maurice Evans, che è noto per ruoli shakespeariani, anche se qui appunto è dietro una sapientissima maschera scimmiesca. E questo è un dialogo molto importante per il film e anche per il senso che si voleva, il senso politico appunto, il messaggio che si vuole portare e che si voleva portare attraverso questo film.
Beh, abbiamo il verdetto. Per il momento i tuoi due sviscerati amici e paladini sono liberi sotto cauzione, ma presto saranno citati in giudizio per eresia.
Che farete di me?
Oh, la tua sorte era già stata decisa. Ad ogni modo sei stato d'aiuto alla legge, in quanto hai reso possibile per noi smascherare Zira e Cornelius. Ora il tribunale ti ha affidato la mia piena custodia per i provvedimenti del caso. Ti rendi conto di che significa?
No.
Per cominciare la castrazione, poi chirurgia sperimentale sui centri cerebrali della parola. Dopodiché sarai più vegetale che animale. Comunque è in mio potere risparmiarti tale esperienza. Ed è per questo che ti ho fatto venire qui ora. Dimmi chi e cosa realmente sei e da dove realmente sei venuto e nessun veterinario ti toccherà.
Ma vi ho già detto tutto a quel vostro processo.
Hai mentito. Dov'è la tua tribù?
La mia tribù? Vivono in un altro pianeta, in un altro sistema solare.
Perfino dalle tue menzogne trapela un po' di verità. Quella mitica comunità da cui pretendi d'essere venuto, Fort Wayne.
Beh, che cos'è?
Un forte! Inconsciamente hai inventato un nome di risonanza guerriera. Dove sei stato allevato?
Allora, lei non crede alla tesi dell'accusa secondo cui sarei un mostro creato dalla dottoressa Zira?
Certo che no. Ah, tu sei una mutazione.
Ma è quello che sostengono Zira e Cornelius. Allora è un eretico anche lei.
Ma certo.
Mettiamo che sia una mutazione. Come può l'apparire di una mutazione gettarvi tutti nel panico?
Perché tu non sei l'unica. C'è anche l'altra, Landon.
Ah, allora lo ammetto.
Ammetto che se c'è una mutazione, probabilmente ce n'è un'altra, e un'altra, e un'altra. Tutta una covata. Dov'è il vostro covo, Taylor? Dove sono le vostre donne?
Ah, grazie. Grazie per avermi chiamato Taylor. Professore, io chi sono lo so, ma voi chi siete? Come diavolo ha potuto avere inizio questa vostra civiltà alla rovescia?
Hai ragione a chiamarla civiltà alla rovescia, dato che voi ne occupate il livello più basso e meritatamente. Il nostro deserto orientale non è mai stato esplorato, perché abbiamo sempre ritenuto che non potesse esistere vita là. Taylor, salvati! Dimmi, esiste forse un'altra giungla oltre la zona proibita?
Non lo so.
Se cerchi di proteggere gli altri della tua specie, bada che ti costerà la ragione.
Io non proteggo nessuno. Tutto questo è una pazzia, ma che cosa ho fatto?
Tu sei una minaccia, una peste ambulante. Io non so altro di te, Taylor. Ti do 6 ore di tempo per rendere una piena confessione. Dopodiché mi gioverò della chirurgia per ottenerla. Guardiani!
Va bene, può anche farmi a pezzi, ne ha il potere.
Riportate quest'animale nella sua gabbia.
Ma non lo faccia in omaggio alla paura, se lo ricordi. Perché lei ha paura di me. Di che cosa ha paura, professore?
Taylor viene di nuovo messo in gabbia, ma qualcuno, un giovane scimpanzé, lo va a liberare.
Tu chi sei?
Ah, parli davvero. Il nipote della dottoressa Zira. Questa fuga è stata una sua idea. Non ti conduco allo zoo. È una scusa in caso ci fermassero.
Tirami fuori di qui.
Dobbiamo correre.
Viene via anche lei.
Zira non vuole la tua femmina.
La voglio io.
Se insisti. Ma bada, non accetto ordini.
Va bene, andiamo, presto.
Ti avevo detto di non portare anche la femmina.
Non volevo lasciarla.
Va bene, andiamo. Tieni, metti questo, avanti.
Ma come, non avete un vestito per me?
Che pretendevi, un completo nuovo per scimmia?
Ma questa roba puzza.
Beh, anche tu, come tutti gli uomini. Taylor, ricorda, per molte scimmie gli uomini sono tutti uguali. Quindi mettilo e sta zitto, e probabilmente passerai inosservato. Presto!
Di importanza fondamentale per questo film, ovviamente anche proprio per la riuscita e la credibilità, è tutto il lavoro che è stato fatto sul trucco. Allora, prima del pianeta delle scimmie non esisteva un vero e proprio Oscar per il trucco. E all'epoca del film il presidente dell'Academy era Gregory Peck, che era amico del produttore Jacobs, e questi, il produttore, fece molta pressione su Gregory Peck perché affinché il film ricevesse un premio speciale, cosa che accadde. Fu infatti dato l'Oscar a Chambers, che curò i trucchi e che era un signore che lavorava per fare protesi facciali ai menomati e che fece le famose orecchie di Spock. Quindi, insomma, è uno che ha segnato dal punto di vista del trucco la storia del cinema di fantascienza e non solo. La serata degli Oscar, il premio gli fu consegnato da Walter Matthau con un attore travestito da scimpanzé. Poi questa è una tradizione che l'Academy, gli Oscar, hanno spesso seguito in diverse altre occasioni. Ora seguiamo, rientriamo nel film e seguiamo la fuga dei nostri ribelli.
Beh, Taylor, ora siamo tutti fuggitivi.
Avete qualche arma, dei fucili?
I migliori, ma non ci serviranno.
Spero che vada così, però io ne prendo uno.
Senti, Taylor, sono io che comando questa spedizione.
Buon per te. Però non comandi me. Ora basta. Non ho intenzione di farmi prendere.
Come vuoi.
Il professor Zaius ritiene che ci sia un'altra giungla oltre la zona proibita. Vado a cercarla. Voi che fate?
Cornelius e io siamo stati incriminati per eresia. Se non riusciamo a provare le nostre teorie, non abbiamo speranza di salvezza.
Così tornate nella zona proibita?
Torneremo sugli scavi a cui ho lavorato circa un anno fa. Sono 3 giorni a cavallo attraverso il deserto. Sono vicini al lago in cui mi dici di essere caduto da quel tuo pianeta.
Tu ancora non mi credi, eh?
Andarci comporterebbe una deviazione. Che troveremmo?
Ah, non molto. Un canotto di salvataggio, forse una bandierina. L'emblema dei miei connazionali.
Il terreno intorno al lago è benefico. Non c'è acqua fresca, né vegetazione, niente.
Ma comunque devo ringraziarvi per avermi salvato. Passerete dei guai.
Siamo stati nei guai dal momento in cui ti abbiamo incontrato. Cosa sta additando?
Siamo vicini a casa sua e lei lo sa. Nova, 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 Nova! Non puoi andare là, è pericoloso, Nova!
Sarà meglio partire. Se la polizia ha trovato le nostre tracce, presto sarà qui.
È vero, portiamo l'acqua e le provviste dentro il carro.
Allora, i nostri ribelli, come abbiamo ben capito, vogliono portarsi nella zona vietata, perché lì evidentemente c'è una verità che tutti quanti dovranno scoprire, e approdano nelle vicinanze di un fiume.
Dove porta questo fiume?
Si getta nel mare a qualche miglio di qui. È là che troveremo gli scavi.
Che c'è oltre?
Non lo so. Non si può cavalcare lungo la riva con l'alta marea.
E non avevamo barche nella nostra ultima spedizione.
Non me l'hai mai detto. Perché questa è chiamata la zona proibita?
Nessuno lo sa. È un antico veto decretato dalle sacre pergamene. Colui che fece la legge indicò tutta questa regione come mortale.
Ma non potremmo proseguire?
Come?
Il comandante Taylor, ora finalmente libero, si può esprimere, può agire e può fare quello che vuole, compreso la barba. E questo crea molto scompenso, molto curiosità e sorpresa nelle scimmie che commentano.
Perché ti fai questo? Perché ti raschi i peli?
Nel mio mondo, quando lo lasciai, solo i ragazzi della tua età portavano la barba.
Barba? Non sono per certe stranezze. In qualche modo ti fa sembrare meno intelligente.
Quando mi farai vedere quella caverna?
Anche adesso, se vuoi. Lucius, no, non sparare!
Siete tutti in stato d'arresto!
Se sparate ancora, professor Zaius, lei sarà il primo a partire. Ci può contare.
Taylor, qui non comandi tu. Metti giù quell'arma.
Zitto.
Va bene. Abbassate le armi.
Gli dica che se ne vadano da questa spiaggia. È fuori portata.
Ripiegate.
Come ha fatto a trovarci qui?
Non è stato difficile. Soltanto un apostata poteva fuggire nella zona proibita. E solo un pazzo poteva dare un'arma a un animale. Vedo che hai portato con te una femmina della tua specie. Non mi ero reso conto che l'uomo potesse essere monogamo.
Su questo pianeta è piuttosto facile.
Io vi invito a riflettere sul colpo di testa che avete fatto. Se sarete condannati per eresia, al massimo prenderete 2 anni. Ma se persisterete a puntare le armi nella mia direzione, sarete impiccati per alto tradimento.
Noi non abbiamo mai inteso tradire, professore. Ma lassù, sul fronte della scogliera, c'è una vasta caverna. E in quella caverna c'è un favoloso tesoro di fossili e di utensili.
Ho visto alcuni dei tuoi fossili e dei tuoi utensili senza valore.
È bravo il vostro ministro della scienza, tutto teso ad allargare le frontiere della conoscenza.
Taylor, ti prego.
Solo che è anche capo e difensore della fede.
Non c'è nessuna contraddizione tra la fede e la scienza. La vera scienza.
Vuole mettere alla prova questa affermazione?
Taylor, preferirei che...
Sta tranquillo, tu mi hai salvato da questo fanatico e forse posso renderti il favore.
Qual è la tua proposta?
Quando furono scritte quelle vostre sacre pergamene?
1200 anni fa.
Va bene. Se loro proveranno che le pergamene non dicono la verità sulle vostre origini, se potranno mostrare qualche valida traccia di una civiltà, di un passato più remoto, vi lascerete andare?
Ma certo.
Andiamo su alla cava. Mi dispiace, tu dovrai restare di guardia al campo.
Sempre a darmi ordini, come ogni altro adulto scimmia.
Ah, buono, vedrai più tardi quella caverna.
Lucius rimane a guardia al di fuori di una caverna dove Taylor, Cornelius e Zira entrano perché gli scienziati scimmieschi vogliono far vedere a Taylor le loro scoperte. Queste scoperte sono incredibili anche per lo stesso Taylor. Sentiamo.
Fu a questo livello che io scoprì le tracce di una remota creatura scimmiesca, vissuta a uno stadio di primitiva barbarie e che risaliva ad almeno 1300 anni fa, professore. Fu a questo livello che io scoprì arnesi taglienti, punte di freccia di quarzo e le ossa fossilizzate di gorilla carnivori. I prodotti lavorati che vedete qui furono trovati a questo livello. Sono ancora più vecchi di 700 anni. E qui è il paradosso. Perché la civiltà più antica è la più progredita. Ora, ammetto che gran parte di questi oggetti non sono identificabili, ma è evidente che furono lavorati da esseri esperti nella metallurgia. Certo che il fatto che molti di questi oggetti ci siano sconosciuti implica una civiltà, diciamo così, pari alla nostra. Parte di queste prove sono incontestabili.
Non parlare per assoluto con me. Le tue prove sono contestabili.
Le chiedo scusa, professore.
Per cominciare, il tuo metodo di datare il passato è a voler dir poco rozzo. Ci sono geologi del mio gruppo che riderebbero delle tue speculazioni.
Ma c'è una bambola, professore.
Vabbè, eccola, vede, una bambola umana.
È questo che prova. Anche la mia nipotina gioca con bambole umane.
La bambola fu rinvenuta vicino alla mandibola d'un uomo e nessuna traccia di fossile scimmiesco è stata trovata in questo deposito.
Le tue conclusioni sono premature. Hai dimenticato le pergamene? 13ª pergamena? Proteo condusse la bestia bipede nel suo giardino, la incatenò ad un albero E i fanciulli se ne facevano beffe.
No, professore, non l'ho dimenticata.
Beh, ci fu un tempo che gli antichi tenevano con loro gli umani come animali domestici, finché colui che dettò la legge non provò che l'uomo non è addomesticabile. Continua a scavare, Cornelius, e troverai certamente i resti del padrone di questa casa. Una scimmia.
Che cosa fai?
Ricostruisco una vita del passato. Dici che queste cose furono trovate allo stesso livello della bambola. Chi le ha possedute doveva essere in pessima forma. Aveva i denti falsi e portava gli occhiali. Era malato di cuore, tant'è vero che gli fu applicata questa valvola artificiale. Non dico che fosse un uomo come quelli del mio pianeta, ma doveva essere un parente stretto perché ne aveva gli stessi acciacchi. Era un animale debole e fragile, però era qui prima di voi. Ed era certo migliore di voi.
Questa è follia pura. Io potrei darti un'interpretazione diversa di ognuno di questi oggetti e sarebbe dialettica ingegnosa quanto la tua. Ma sarebbero congetture, non prove.
Professore, una scimmia avrebbe fatto una bambola umana che parla?
Lucius!
Carogna!
Nel mentre sopraggiungono le scimmie, ne nasce una colluttazione. Taylor, per riuscire a scappare, prende in ostaggio proprio il professor Zaius.
Digli che se ne vadano, dai!
Cessate il fuoco! Ritiratevi!
Lassù!
Ritiratevi!
Scendi!
Lucius, sei ferito. Mi hanno preso di sorpresa. Mi sono saltati addosso prendendomi alle spalle. Dov'è finita la lealtà? Ho sparato due caricatori per avvisarvi. Hanno portato via tutto.
Non proprio tutto. Ci hanno lasciato un ostaggio. Come ti senti?
Disilluso. Non puoi fidarti in nessun modo degli adulti.
Posso capirti. Affacciati da quegli scogli e di' a quei gorilla che ho il professor Zaius prigioniero.
Sì, ci vado subito.
Voglio un cavallo, viveri e acqua per una settimana per me e questa donna. E voglio 50 caricatori.
E se quelli non accettano i tuoi termini?
Ammazzerò Zaius.
Taylor, non puoi.
Ma sì che può. È un assassino nato. Va pure, ragazzo.
Mettiti qui. Siediti.
Taylor, ti prego. Non trattarlo in quel modo.
Perché no?
Perché lo stai umiliando.
Perché io non sono stato umiliato? Da tutti voi? Mi portavate in giro al guinzaglio.
Ma era diverso. Noi ti credevamo un essere inferiore.
E quanto sbagliavate. Cornelius aveva ragione, eh? Lo ha provato. L'uomo vi ha preceduto. Gli dovete la vostra scienza, la vostra cultura e quel poco di civiltà che avete.
Allora dimmi questo. Se l'uomo era tanto superiore, perché non è sopravvissuto?
Sterminato da una peste, da qualche catastrofe naturale, da una pioggia di meteoriti, dall'aspetto di qualche zona del pianeta è l'ipotesi più sicura.
Ma non possiamo esserne certi.
Lui lo è. Lui ha sempre saputo. Molto prima che voi scopriste la caverna, lui sapeva. Il difensore della fede era il custode del terribile segreto, è così, vero, professore?
Ciò che so dell'uomo fu scritto molto tempo fa, vergato dalla più grande delle scimmie, colui che dettò la legge. Cornelius, vieni qui, prendila nella mia tasca e leggigli la 29ª pergamena, 6° versetto.
Guardati dalla bestia uomo, poiché egli è l'artiglio del demonio. Egli è il solo fra i primati di Dio che uccida per passatempo, o lussuria, o avidità. Sì, egli uccide il suo fratello per possedere la terra del suo fratello. Non permettere che si moltiplichi, perché egli farà il deserto della sua casa e della tua. Sfuggilo, ricaccialo nella sua tana nella foresta, perché egli è il messaggero della morte.
Non ho trovato niente in quella caverna che alteri questo concetto dell'uomo, perciò io continuo ad agire in funzione di esso.
Ora Taylor deve prendere una decisione e la comunica a Zira e a Zaius. Non abbiamo detto niente, lo facciamo adesso, di Zira, che è interpretata da Kim Hunter, che tra l'altro era un membro dell'Actor Studio che aveva fatto Stella in un tram che si chiama Desiderio, quindi ancora una volta ritorna Marlon Brando, che però era finita nelle liste del maccartismo, ed è questo un elemento che ritorna, cioè sia lei che Wilson erano listati, diciamo così. È curioso perché il personaggio di Zira doveva essere interpretato, pensate un po', da Ingrid Bergman. La Bergman disse, tempo dopo, che si era molto rammaricata di non aver deciso di fare quel ruolo, perché soprattutto l'avrebbe aiutato un po' a scendere dal piedistallo, far venir meno oppure a limitare l'aura di questa grande e bellissima diva, una diva così bella travestita da scimmia.
Ma dove andrai?
Per cominciare seguirò questa spiaggia e il mio naso.
Ma supponi di trovare solo una terra desolata. Come sopravviverai?
Non sopravviverà.
Nova. Perché non venite anche voi?
Non possiamo.
Sempre meglio che andare in prigione per eresia.
No, non possono condannarci per eresia. Tu hai provato la nostra innocenza. Inoltre, la sua cultura è la nostra cultura.
Allora, buona fortuna. Lucius.
Io ti ripeto che stai facendo uno sbaglio.
Così si fa. Continua a spiegarle.
Cosa?
Le bandiere del malcontento. E non ti fidare di nessuno sopra i 30 anni. Dottoressa, io vorrei darti un bacio d'addio.
Va bene, ma sei talmente brutto.
Non cercate di inseguirci. So usarlo bene questo.
Oh, non ne dubito. Per tutta la mia vita io ho aspettato la tua venuta e l'ho paventata come la morte stessa.
Perché? Ha avuto terrore di me fino da principio e anche adesso. Lei ha paura di me e mi odia. Perché?
Perché sei un uomo. E hai ragione. Io ho sempre saputo dell'esistenza dell'uomo. E per quanto ne so, credo che la sua saggezza cammini di pari passo con la sua idiozia. E che le passioni guidino il suo cervello. E che sia un essere bellicoso che dà battaglia a tutto ciò che lo circonda. Perfino a se stesso.
Cosa lo prova? Non c'erano armi in quella caverna.
La zona proibita un tempo era un paradiso. E la tua genia l'ha trasformata in un deserto millenni fa.
Ancora non mi dice il perché. Un pianeta dove le scimmie discendono dagli uomini. Ci deve essere un perché.
Non lo cercare, Taylor. Quello che potresti trovare non ti piacerebbe.
Taylor è partito, Zaius, il professore, viene liberato perché nel mentre appunto era stato legato per renderlo innocuo, e una volta libero e liberato cosa fa? Distrugge le prove. Le prove di cosa? Dell'esistenza di una civiltà superiore e precedente a quella scimmiesca, è una verità che non poteva essere tramandata.
Tenente, prendete l'esplosivo, faremo saltare quella caverna.
Subito.
Farla saltare.
Precisamente, e voi due sarete processati per eresia.
Ma la prova, la bambola.
Fra qualche minuto non ci sarà più nessuna bambola. Non può esserci, mi dispiace.
Professore, non deve, ha promesso.
Non è con piacere che faccia quello che faccio, fatelo tacere.
Professore, questo non ha nessuna giustificazione. Perché la scienza deve arrestarsi? Quale avvenire avremo?
Forse l'ho salvato il tuo avvenire.
Che cosa troverà là fuori, professore?
Il suo destino.
La caverna è esplosa, tutto è andato in pezzi, ma Taylor e Nova sono andati verso la zona proibita. E qui forse c'è una delle scene più famose della storia del cinema di fantascienza, e non solo, una di quelle più potenti, una di quelle più sorprendenti. Perché a un certo punto Taylor scopre la verità. Scopre qualcosa che aveva già intuito, ovvero che quella era la Terra nel 3978, dove gli umani erano stati ridotti in schiavitù dalle scimmie e dove tutta la civiltà umana era andata in frantumi a causa di una guerra, della guerra nucleare. Lui scopre quindi la testa coronata della Statua della Libertà emergere dalla sabbia, una immagine veramente impressionante. Ed impreca l'umanità per aver fatto quello che ha fatto e aver prodotto quello che ha prodotto, cioè la fine della civiltà umana.
Sono a casa. L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
Questo è il pianeta delle scimmie, la verità è stata detta, il tema dell'autodistruzione causata dal conflitto nucleare è un tema tipico del cinema di fantascienza post-atomico di quegli anni, però dobbiamo dire che il pianeta delle scimmie forse è da uno dei contributi più importanti. Le chiavi di lettura di questo film sono tante, sono state tante nel corso del tempo. Ad un primo livello lo si può considerare sicuramente un film che mette a confronto l'America con il suo razzismo, perché gli umani sono oppressi, abusati, ridotti in schiavitù e trattati come animali. E cosa fanno? Rappresentano l'esperienza della schiavitù afroamericana e l'oppressione post-emancipazione, mentre le scimmie rappresentano il potere dei bianchi che dominano la politica, la scienza e la legge. La lettura razziale, politica, ma anche culturale e anche legata alle scienze è molto importante. Ricordiamo che il contesto sociale e politico di quegli anni era quello dei Watts Riots di Los Angeles del 65, l'assassinio di Martin Luther King, Malcolm X, la fondazione del Black Panther Party. Tutte queste cose accadono intorno al 1968, l'anno in cui uscì Il pianeta delle scimmie. Il film andò benissimo e creò grande scalpore, grande riflessioni a tutti i livelli, e se ne fecero tantissime sequel televisivi, anche cinematografici. Nel 2001 Tim Burton ne farà un famosissimo remake, che tra l'altro vede anche Charlton Heston in un ruolo, in un cameo, anche se non accreditato, e pensate, fa Zaius. Poi ce n'è un altro nel 2014 che racconta la vita di Cesare, e poi non dobbiamo dimenticare la serie televisiva del pianeta delle scimmie, ma anche quasi la moda che portò questo film negli Stati Uniti e successivamente, legata appunto alle scimmie. Fu veramente un caso anche di costume, e c'è anche tutto il discorso legato alla vivisezione, al rapporto con gli animali. Insomma, entra nel clima culturale dell'epoca fino ad oggi, tant'è che tutti i sequel e i remake cosa fanno? Adattano il tema del pianeta delle scimmie, che abbiamo ampiamente dibattuto e raccontato fino ad ora, all'oggi. E questo rende questa storia estremamente viva. Questo è Hollywood Party, io sono Dario Zonta, abbiamo fatto e raccontato il cinema alla radio, l'ho fatto con Miriam Mauti e insieme alle nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci. Io vi rimando alla trasmissione quotidiana alle 19 di ogni giorno. Buonasera, state bene.